Allora, voglio farvi una domanda. A chi non piace vincere? Quando giocate a dama con vostra moglie? A chi non piace vincere? Fin da piccolo mi piaceva giocare, lo chiamava qualcuno, al pallone. Oggi si dice giocare a calcio. E io giocavo nel cortile di casa mia, anche quando eravamo soltanto 2, 3, 4, a volte di più, ma assolutamente mi piaceva vincere e non mi piaceva perdere. Poi a livello agonistico ho cominciato a giocare a calcio e continuavo a voler vincere, mettendo già, anche se allora magari le cose del Signore, vabbè, mi interessavano fino a un certo punto perché ero un po' obbligato da mio padre, che mi prendeva per le orecchie e mi portava, che piacesse o no all'adunanza, come si chiamava allora. Ma mettevo già in pratica un principio biblico giocando a calcio: è meglio il dare che il ricevere. E poi non posso dimenticare, ai campi di Pasqua, giovani, c'è Nicola? Bravo Nicola. Come Gesù dice, sono io, e tutti caddero. Con Nicola, lo so che state ridendo, e tu Adriano che sei un po' birichino hai già detto, cosa c'entrano Adino e Nicola con i giovani? No, c'entriamo, perché io ero lì per insegnare e Nicola per dare una mano in cucina. Chiaro? Così sei contento. Ma qualche sera si giocava a scopone scientifico contro due giovinastri, Alessandro, che adesso non c'è per non far brutta figura, e Gigi. Dove sei Gigi? Eccolo lì. E com'era bello batterli, sbaragliarli e vedere nel loro viso il senso della disfatta. A chi non piace vincere? Chissà come mai, però, come ci ricordava Luca Punch 4 mesi fa da questo pulpito, l'importante, ci diceva Punch, non è partecipare, come sovente si dice, ma l'importante è vincere, è vincere. E chissà come mai, quando trasferiamo questo concetto nella nostra vita di cristiani e di discepoli, ricordiamoci, la parola centrale è discepoli, non sempre abbiamo questo atteggiamento, cioè questa voglia, questa prerogativa di voler vincere. Mi vengono in mente gli appelli che ci sono nell'Apocalisse, nelle 7 chiese. Tutte concludono: a chi vince, dice Gesù, io darò. A chi vince io farò. Ho chiesto questa notte, perché per un malaugurato caffè che ho preso ieri sera, dalle 3:30 in avanti non ho più dormito, ma ho fatto una cosa interessante. Ho pregato. Ho pregato per voi, ho pregato per me, ho pregato per la mia famiglia, ho pregato per questo incontro. E ho pregato perché il Signore potesse parlare attraverso questo mio intervento questa mattina al vostro cuore. Quindi la mia preghiera è stata parlare al vostro cuore. Spero che Dio in qualche modo possa parlare attraverso di me al vostro cuore. Concentriamoci adesso su colui che è definito dalla Scrittura il vincitore in assoluto, e poi vedremo in qualche modo cosa potremo fare di pratico per poter partecipare a questa vittoria. Quindi la parola per oggi, per stamattina, è vincere, vincere. Allora andiamo nella Scrittura, leggo solo 2 versetti, nell'Evangelo di Giovanni. E Gesù che parla, al capitolo 16, leggerò il versetto 32-33. Ovviamente, e c'è tutto un contesto, per favore, leggetelo a casa. D'accordo? Il versetto 32 dice: l'ora viene, capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, versetto 32. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose, non solo il versetto 32, ma tutto l'insegnamento di Gesù, che qui finisce, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io, dice Gesù, ho vinto il mondo. Che cosa vuol dire Gesù con queste parole? Ho già detto che sono le ultime parole, parole che sono pronunciate a conclusione di tutto un suo insegnamento, dove, sarebbe bello fare uno studio induttivo su questo, dove le parole "vi ho detto queste cose" vengono ripetute più volte. Parole che vengono dette prima di essere arrestato. E questo fa assumere un significato molto particolare ancora a questo discorso. Le parole precedenti dette ai discepoli, versetto 32, ad esempio, che ho letto, che vengono dette per informarli della loro defezione e diserzione, Gesù dice "mi lascerete solo", dovettero creare sicuramente un profondo turbamento in questi discepoli. Ma chiediamoci, non sarebbe stato un turbamento ancora peggiore per i discepoli se fossero stati poi presi di sorpresa, e ancor di più se avessero pensato che Gesù era stato colto di sorpresa? Quindi Gesù dice: vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. E quando più tardi i discepoli si sarebbero sentiti pieni di vergogna e di rimorso per aver abbandonato Gesù, avrebbero potuto rendersi conto che egli sapeva già queste cose. E ciò nonostante, bellissimo, lui, Gesù, si era ancora fidato di loro e ancora li amava. Sapendo questo, i discepoli avrebbero potuto essere in pace, nonostante tutto, nella relazione con lui, con il loro maestro. Le parole di Gesù "ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo" avrebbero dato forza ai discepoli quando si sarebbero trovati a dover affrontare in pieno l'attacco del mondo. Attenzione però, entriamo nel contesto. Ciò che sorprende e mi sorprende particolarmente in queste parole è il contesto nel quale esse sono pronunciate. Era esattamente la notte prima della sua crocifissione, quando Gesù disse "io ho vinto il mondo", la notte prima della sua crocifissione, quando sapeva ciò che l'aspettava. Al capitolo 13, che non ho letto, spero di trovarlo al più presto perché è qui, non può scappare, dice: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, eccetera, eccetera, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Gesù sapeva, quando pronuncia queste parole "io ho vinto il mondo", ciò che lo avrebbe aspettato, e soprattutto che stava per essere tradito dai suoi amici più intimi. Giuda aveva appena lasciato il gruppo, possiamo intendere. Pietro stava per rinnegarlo e tutti gli altri che cosa hanno fatto? Lo hanno abbandonato. Ecco perché Gesù dice: mi lascerete solo. E io qui mi vedo nella mia scenografia il diavolo che si avvicina a Gesù e gli dice: ehi Gesù, dove sono i tuoi discepoli? Contali, contali se li vedi, dove sono i tuoi discepoli? Mi lascerete solo. Tutto ciò che Gesù aveva cercato di fare era apparentemente naufragato. Non era riuscito a portare i suoi contemporanei al pentimento e a dar la loro vita a Dio. Le autorità religiose del suo paese si erano pronunciate contro di lui. Il piccolo gruppo al quale Gesù aveva dedicato del tempo era lì che diceva, faceva capire che questi qua, i dodici, non avevano capito chi era effettivamente. E poi in più era cosciente di quelle che sarebbero state le sue sofferenze fisiche, ma attenzione, non soltanto fisiche ed emotive, sofferenze anche emotive che a volte sono più forti di quelle fisiche che lo aspettavano. Quindi non c'era nessuna ragione di parlare di vittoria, no, umanamente no, non c'era nessuna ragione. E allora di che cosa stiamo parlando? Qui si tratta di una vittoria totalmente diversa, differente da ciò che noi intendiamo con questo termine. La vittoria che Gesù ha riportato sul mondo è una vittoria che ha a che fare con la sfera spirituale. Questo è il punto. Qual è la vittoria di Gesù, miei cari? Gesù è rimasto fedele alla sua missione, quella missione che il Padre gli aveva affidato, cioè compiere quell'opera di espiazione che permetterà al Padre di perdonare tutti quelli di tutto il mondo che si getteranno nelle braccia di suo figlio. Essi, questi qui che si getteranno nelle braccia di suo figlio, riceveranno il suo spirito, quello spirito che permetterà loro di vincere. Ma vincere che cosa? Lo stesso Giovanni, scrivendo la sua prima lettera al capitolo 1, la prima lettera al capitolo 2, versetto 16, dice: ciò vincere ciò che è nel mondo. E che cos'è che c'è nel mondo? Qui dovrei avere l'arte di attore che ha mio nipote Fabio. Se mio nipote Fabio fosse qui e gli chiederei di interpretare questo versetto, lui forse lo direbbe così. Cos'è che c'è nel mondo?
La concupiscenza della carne. La concupiscenza degli occhi e la superbia della vita.
Vero Samuele, che forse direbbe così. Tra l'altro, quando sono andato a trovarlo ultimamente, imitava, come si chiama quello là che è morto? Michael Jackson. Incredibile, incredibile. Stupendo. Vabbè, scusate, mio nipote. Cancelliamo tutto. Allora, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. Concupiscenza. Ho fatto un test qualche chilo fa, quando insegnavo al campo di Pravernara, e ho chiesto ai ragazzi, non quelli che non avevano dimestichezza con queste parole, ma quelli che frequentavano la scuola domenicale, che cos'è la concupiscenza? Qualcuno mi ha detto: una cosa che si mangia, una medicina strana. Concupiscenza, mai sentito. Allora cerchiamo di spiegare, perché se facessi un test questa mattina tutti risponderebbero che cos'è la concupiscenza. Non lo so. La concupiscenza nel termine biblico, nella sua accezione completamente negativa che viene usata qui da Giovanni, è un intenso e profondo desiderio malsano. E poi carne, non quella che mangeremo oggi, forse, se Dio permetterà. Che cosa vuol dire il termine carne dal punto di vista biblico? È quella natura, la mia natura, la tua natura, peccaminosa, umana. Sono le tue, le mie passioni, sono i miei istinti, i tuoi istinti, sono gli appetiti sensuali, tutte quelle aspirazioni che non sono sottomesse allo Spirito di Dio e quindi non sono passate al vaglio di una vera relazione con Dio. Occhi, concupiscenza degli occhi. Qui è una cosa molto interessante, perché Satana usa gli occhi come accesso strategico tramite il quale si insinuano i desideri malvagi. La tentazione di Eva, che poi Giacomo dice che la tentazione non è peccato, ma se diamo retta alla tentazione, cosa dice? Che partorisce il peccato. Questa è teologicamente la questione. Allora, la tentazione di Eva, che poi non è stata soltanto tentazione, ma è stata presa, si fondava in gran parte sull'attrazione visiva verso qualcosa che era desiderabile. Genesi ci dice, era bello da vedere. Mi viene in mente Sansone, quando litiga con suo padre perché ha visto una ragazza non del popolo di Israele e dice, ah, mi piace, quanto è bella. E mi verrebbe qui di fare la canzone di Sergio Endrigo, per chi se la ricorda, non i giovinotti, perché Sergio Endrigo non so manco più chi è, quando cantava, ma era bella, bella davvero, in via dei matti, numero zero. Forse è proprio questa la canzone adatta in questo senso. Allora la concupiscenza degli occhi, quella sete di vedere e possedere ciò che attira i nostri occhi. Questo è ciò che c'è nel mondo a cui si riferisce Giovanni. E poi l'orgoglio della vita, quella superbia, quell'arroganza dettata dalla consapevolezza del proprio valore, quell'orgoglio ispirato dalla ricchezza e dal potere usati per impressionare il prossimo, l'orgoglio della vita. Gesù dice e vuole, desidera, nel suo dire, infondere coraggio. Questa mattina a ciascuno di noi, perché la parola è per oggi. Questa mattina Gesù ci dice, attraverso la sua parola, voglio infondervi coraggio. L'ultima parola non appartiene al principe di questo mondo, quello che ci fa luccicare tutte queste cose, approfittando anche della nostra natura. Perché il principe di questo mondo è vinto in anticipo attraverso la croce che Gesù ha accettato di subire. Questa è la realtà che ci apre la porta della vittoria. In fin dei conti, lui può dire queste parole e lui solo lo può. Io ho vinto il mondo. La vittoria gli appartiene totalmente. È bello, bello questo, me lo gusto. Alla fine, dice Apocalisse 5:12, il canto di trionfo dei riscattati non sarà noi abbiamo vinto il mondo, anche se abbiamo questa possibilità, ma il canto sarà degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la forza, l'onore, la potenza e la gloria e tutto quello che dice capitolo 5, versetto 12. I suoi discepoli però, perché la musica non finisce qui, i suoi discepoli però avranno parte al suo trionfo. Le loro defezioni, le loro magagne non saranno che temporanee. Essi avranno tribolazioni nel mondo, sì, ma la vittoria che egli ha riportata sul mondo è un pegno, una garanzia, una prova della loro vittoria. E saranno portatori di questa vittoria attraverso il mondo. Ecco perché la parola di oggi è vincere. E noi possiamo vincere tutte queste cose che abbiamo visto, perché la parola di Dio, dice Giovanni, prima Giovanni 2,13, dimora in noi. Questa parola, che ci ricordava prima Fabio, che forse qualche volta rimane imbrigliata da qualche parte, magari poi anche con la polvere che ci va sopra, questa parola è quella che ci permette di vincere, perché la sua parola dimora in noi. E chi è in noi, dice sempre l'apostolo Giovanni, cioè lo spirito della verità, è più forte di quello che è nel mondo. Fratelli e sorelle, queste sono le realtà della parola di Dio. A che gioco vogliamo giocare? E le parole di Gesù, fatevi coraggio, devono dunque infonderci forza, entusiasmo e portarci alla vittoria. Andiamo un po' nella storia, ma mi piace questa cosa che ho trovato. Si narra che Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, fu convocato dall'imperatore e minacciato di esilio se non avesse rinnegato Gesù Cristo. Qui siamo di fronte a cose forti, eh? E Crisostomo rispose: non puoi esiliarmi, perché tutto il mondo è il regno di mio padre. Beccati questa. Allora ti toglierò la vita, disse l'imperatore. Non puoi, rispose Crisostomo, perché la mia vita è nascosta con Cristo in Dio. Beccati questa, 2-0. Ti porterò via il tuo tesoro, ruggì l'imperatore. Non puoi, manco questa. Non puoi, replicò Crisostomo, perché il mio tesoro è in cielo, là dov'è il mio cuore. A questo punto credo che fosse sull'orlo della depressione. E l'imperatore disse: allora ti allontanerò da tutti i tuoi amici. Non puoi, perché ho un amico dal quale non potrai mai separarmi. Ti sfido, disse Crisostomo, tu non puoi farmi del male. Vedete che a volte le esperienze di persone ci possono anche far riflettere. E ancora storia. Nel IV secolo l'imperatore Flavio Claudio Giuliano, bello, quando hanno tre parole vuol proprio dire che riempono la bocca, soprannominato dai cristiani l'apostata, perché volle ristabilire la religione pagana poco dopo che il cristianesimo fu dichiarato religione di Stato dell'impero con Costantino, avrebbe detto, lui che era un fautore del paganesimo, sul letto di morte disse: tu hai vinto, o Galileo, tu hai vinto, o Galileo. Bello, bello. Allora vado verso la conclusione e quindi andiamo su un aspetto un po' pratico. Abbiamo affermato, in realtà l'ho affermato io, ma avete detto amen? No, allora l'ho affermato solo io, non lo abbiamo affermato, l'ho affermato io, che Gesù ha vinto il mondo, ok? Allora, se abbiamo affermato che Gesù ha vinto il mondo, possiamo vincere anche noi, ma questo è quello che dice la parola, non lo sto inventando io, Non sono un inventore, non sto inventando io. Allora, aprite un po' la vostra Bibbia in Prima Giovanni, capitolo 5. Allora, prima c'è Pietro e poi c'è Giovanni. Prima Giovanni, capitolo 5, versetti 4 e 5. Or dunque, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Sei nato da Dio? Sei nato di nuovo? Hai la vita eterna? Ti sei affidato a Gesù Cristo? Allora, se sei nato da Dio, puoi vincere tutte quelle belle cose che abbiamo spiegato di quella concupiscenza. Carne, occhi e orgoglio della vita. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La tua fede, cioè la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Questa mattina sei venuto qui per lodare, cantare. Credi che Gesù è il figlio di Dio? Allora puoi vincere il mondo. Così come lo ha vinto Gesù. Ne siamo convinti però? Ne siamo convinti? Allora se siamo convinti, ripeto se, quali risvolti pratici potrebbe portare nella mia vita quotidiana, nella tua vita quotidiana, la vittoria di Cristo? La vittoria di Cristo può portare nella mia vita quotidiana una vittoria su quel vizietto, chiamiamolo così, che sovente mi frega. Io non voglio adesso dirvi quali potrebbero essere i vizietti, ma ciascuno di noi qui davanti a Dio sa benissimo qual è questo vizietto o quali sono questi vizietti che ci fregano e che non permettono che noi riusciamo a vincere. Un'altra cosa che la vittoria di Cristo può far vincere me, su che cosa? Su quel desiderio irrefrenabile, balordo, che proviene da ciò che vedono i miei occhi. C'è una testimonianza molto forte che ho sentito, pubblicamente, per quello che mi permetto di riportarla, perché è qualcosa che è stato fatto in un congresso, da George Werber, un grande uomo di Dio. Lui aveva un problema con la pornografia. E chi conosce la vita di George Werber non è un mistero, perché è lui che lo ha detto. Quindi questa non è dire una cosa che non si dovrebbe dire, perché lui lo ha detto davanti a diverse persone. E proprio lui diceva: devo stare attento a ciò che vedono i miei occhi. E forse anche tu questa mattina hai un problema di questo tipo. Forse i tuoi occhi stanno guardando sovente cose che non dovrebbero vedere. E questo ti porta a voler possedere le cose che tu stai guardando. E un'altra cosa pratica, che la vittoria di Cristo può farmi vincere, è su quell'arroganza forse di sentirmi il migliore, il più capace, il più santo, il più dotato, il più, e di voler prevalere sugli altri. Dov'è la nostra vittoria su queste cose? Giovanni dice: io ho vinto il mondo. E anche noi abbiamo questa possibilità di uscire vittoriosi. Lo vogliamo fare? Forse una cosa che normalmente non facciamo è quella di confessare davanti a Dio quelli che sono i nostri peccatucci, che a volte li prendiamo come è successo. Pazienza. Ma se la cosa si ripete, parlavo con una sorella, non di questa chiesa, perché a voi dico le cose degli altri e agli altri dico le vostre cose, state tranquilli, senza fare nomi. Parlavo con questa sorella, cioè lei è venuta a parlare con me, e mi diceva: sono disperata perché ho scoperto che mio marito ha il vizietto del gioco, delle macchinette. Ed era disperata questa donna. Quell'uomo era un credente, ma aveva quel problema che non ha mai forse presentato sinceramente e onestamente davanti a Dio. Io non so qual è il tuo problema, se c'è un problema, però sappi, Gesù ha vinto e puoi vincere anche tu. Puoi vincere anche tu uscendo da un circolo che forse ti sta attanagliando. Io vi invito, capisco che pubblicamente mi metterei a disagio e non voglio creare casotti, ma sarebbe molto importante che se tu hai un problema di questo tipo ti potessi confidare con qualcuno della Chiesa, con qualcuno con cui ti trovi a tuo agio, con qualcuno con cui ti trovi bene, poter pregare insieme con questa persona e non aver paura, nella libertà che abbiamo sentito questa mattina, di pregare insieme a due. Non è il caso di scrivere sul giornale, ma confidati con qualcuno, fai presente le tue problematiche, perché attraverso questo puoi arrivare alla vittoria. Essere chiesa vuol dire portare i pesi gli uni degli altri, anche sotto questo aspetto. Facciamolo, fratelli e sorelle, fatelo. Ne va di mezzo la nostra vita con Cristo, la nostra vita spirituale. Allora, vogliamo abbassare le nostre teste. Adesso potete chiudere gli occhi, sempre ma non russare, e non guardate il vicino, cosa sta facendo, che reazione sta facendo, non siate curiosi, lasciate perdere. Concentriamoci ognuno su noi stessi e presentiamoci davanti a Dio. Io desidero essere vittorioso. Confidiamelo con il Signore, oltre che con qualcuno. Allora, adesso abbassiamo gli occhi e io pregherò e poi avremo un momento di riflessione e di silenzio, perché siamo ancora in tempo, e usiamo questo tempo non tanto per pregare ad alta voce, ma per metterci davanti a Dio. Dice Gesù: fatevi coraggio, io ho vinto e puoi vincere anche tu. Chiudiamo gli occhi, abbassiamo le nostre teste. Signore, noi ti ringraziamo prima di tutto perché sei buono, perché la tua bontà è straordinaria, perché la tua fedeltà dura per sempre. Signore, grazie perché tu ci hai insegnato la vittoria. E noi vogliamo percorrere le tue orme anche sotto questo aspetto, perché vorremmo presentarci davanti a te e non dover arrossire, non dover abbassare gli occhi là, ma poterti guardare in faccia, visto che avremo questa possibilità nel cielo. Signore, intervieni sulle nostre debolezze, intervieni sui nostri vizietti, intervieni su ciò che i nostri occhi possono vedere e con tutto ciò che questo può produrre. Signore, tienci umili, con un atteggiamento sobrio di noi stessi. Grazie perché tu ci insegni questo. Grazie perché possiamo vincere in te. Vogliamo benedire il tuo nome mentre siamo qui davanti a te, mentre ci stiamo proprio guardando dentro, davanti alla tua presenza. Benedici ancora ognuno di noi, le nostre famiglie, nel nome di Gesù.